Grazie, Monsignor Bressan, per questa introduzione, per questa accoglienza da parte della Chiesa di Milano, le cui istituzioni hanno organizzato questa occasione di incontro. E grazie a Stefano Femminis per l'accoglienza presso il centro di San Fedele, in questa bellissima sala che ci vedrà oggi tentare di affrontare una serie di temi di un certo peso, di un certo interesse. Ovviamente non dirò molte cose, passerò presto la parola ai relatori di questa mattina. Volevo però esprimere due idee che in qualche maniera, attraverso il percorso che è stato fatto per arrivare a questo convegno, hanno un po', vorrebbero aiutare gli uditori ad entrare in un tema che è un tema molto, molto, molto complesso e in qualche modo la prima parola che voglio dire è una parola di riconoscenza nei riguardi del gruppo, degli amici e i colleghi delle istituzioni della Chiesa Ambrosiana con cui abbiamo lavorato su questo tema e abbiamo iniziato ad affrontare queste problematiche. Io sono Massimo Pallottino di Caritas Italiana dell'ufficio Asia Oceania e mi è stato chiesto così di fare un po' da portavoce e da moderatore in questa mattinata su un tema che ci si propone prepotentemente, è stato appena detto, ormai ce l'abbiamo in casa il mondo, ce l'abbiamo in casa la Cina, è un qualche cosa che noi non possiamo più ignorare, dobbiamo fare una scelta, dobbiamo rapportarci in qualche modo a questo mondo che si presenta così prepotentemente alla nostra attenzione. E noi possiamo farlo in maniera, se volete, facile, rifugiandosi negli stereotipi, nelle costruzioni, nelle rappresentazioni ripetute, stereotipate, con cui qualche volta le cose più lontane ci vengono proposte dai mass media o anche nelle nostre conversazioni quotidiane, oppure possiamo fare la fatica di assumerci la responsabilità di comprendere, ed è quello che cercheremo di fare. E io credo che veramente c'è un esercizio di responsabilità di cittadinanza, come cittadini e come cristiani, nel tentare di comprendere il mondo per costruire un mondo migliore. È vero quello che diceva adesso Monsignor Bressan, non è un interesse accademico o teorico, è il tentativo di entrare nel mondo, di essere nel mondo in maniera attiva. Dunque, questo è sicuramente il segno con cui questo convegno di oggi parte ed è un confronto con un mondo che pone la sua alterità in maniera diversa con le altre alterità con cui ci confrontiamo. Quando c'era il pericolo comunista, l'Europa dell'Est era un mondo diverso, era pur sempre Europa, anche se dell'Est. Quando si parla di mondo arabo, di Mediterraneo, noi abbiamo comunque il Mediterraneo, il Mare Nostrum, il mare intorno a cui la nostra civiltà è nata. Invece, parlando di Cina, noi abbiamo a che vedere con qualcosa di completamente diversa, lo Zhongguo, il regno di mezzo è un mondo che ha sempre concepito la sua storia come centrale, si rappresenta come centrale nel mondo. È un elemento sicuramente diverso e che determina il nostro rapportarci adesso. E questa centralità è un po' in relazione con quello che succede a livello globale, un po' come la nostra centralità di europei. Noi anche europei abbiamo sempre rappresentato la nostra presenza nel mondo come centrale e ci troviamo adesso in un pianeta che è in pieno cambiamento. La crisi tocca noi, la crisi tocca la Cina e noi, come la civiltà cinese, i cinesi, cerchiamo dei modi per proporci al mondo in maniera convincente, dire qualcosa al mondo di nuovo, che possa essere veramente una proposta per tutti. E nel dossier che avete ricevuto c'è un contributo interessante di un ricercatore cinese, Hu Chunchun, che un po' riprende questi temi e si chiede: ma che cosa vuole veramente il mondo dai cinesi? E perché i cinesi sembrano quasi sempre doversi discolpare, giustificare di qualcosa? Hu Chunchun cita una breve poesia che è andata molto in giro su internet, è stata molto commentata, che inizia così: quando eravamo il malato dell'Asia ci chiamavate il pericolo giallo. Quando veniamo presentati come la prossima superpotenza mondiale, ci chiamate la grande minaccia, e così via su tutte le rappresentazioni un po' stereotipate con cui in Occidente si parla di Cina. Ed è interessante qui perché lo stereotipo gioca un ruolo di rappresentazione, ma in realtà è centrale nella comunicazione tra i due mondi, e in questo ce n'è bisogno, c'è bisogno di uno stereotipo, di una rappresentazione per permettere questa comunicazione. Allora, se dobbiamo togliere lo stereotipo, dobbiamo metterci qualcos'altro, su cui occorre fare anche una certa fatica di comprensione, ed è quello che cercheremo di fare oggi, ed è soltanto mettendoci qualcos'altro che possiamo veramente cercare di partecipare a questo percorso, che è un percorso, lo diceva prima Monsignor Bressan, di il meticciato delle civiltà, che avviene soltanto quando ci si conosce, ci si comprende e ci si ascolta. E questo, sempre secondo Hu Chunchun, questo atteggiamento di autogiustificazione è fortemente radicato nella storia. Facendo un'osservazione che Hu Chunchun riconosce non sarebbe molto apprezzata in patria, questo sentimento di giustificazione deriva dal mettere a confronto una storia enorme, millenaria, venerabile, con le contraddizioni del presente, che quasi sembrano mettere, come dire, in tensione la forza di questa storia con la debolezza di alcuni elementi del presente. La storia è molto presente nel pensare alla Cina. E la consapevolezza della storia è veramente determinante sul presente, in termini di sistemi sociali, politici, ma anche di identitari e culturali. E dunque noi abbiamo pensato in questo convegno di partire dalla storia, più antica, è lunghissima la storia cinese, la storia più recente. Abbiamo chiesto al professor Guido Samarani dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che è un sinologo, uno storico molto esperto, che ha scritto moltissimo su questi temi, collabora con molte università in giro per il mondo, e in molti campi non è sempre scontato trovare degli studiosi italiani che abbiano in realtà una rete, un respiro internazionale. Della vasta produzione del professor Samarani, io mi sento di consigliarvi l'ultimo, un librettino relativamente piccolo, Cina XXI secolo, che è un piccolo libro di Einaudi che ripercorre che cosa è successo, quali sono gli elementi determinanti nel comprendere i cambiamenti della Cina attraverso gli ultimi 10 anni, il primo secolo del nuovo millennio. Dunque, con l'auspicio che il professor Samarani ci aiuti ad entrare in questo mondo così complesso, gli cedo volentieri la parola.
Posso usare questo? Sì, prego. Si sente, sì? Grazie innanzitutto, buongiorno, e grazie al dottor Pallottino e a chi mi ha permesso di essere qui presente in questa occasione. Ovviamente, ecco, io non credo che sarò in grado di soddisfare tutte le cose, perché in effetti se avevo pensato all'inizio di cominciare dalla storia veramente, ma storia in Cina vuol dire cominciare tanti secoli fa, e quindi se cominciamo dal primo o secondo secolo dopo Cristo, addirittura anche prima probabilmente, penso che non riuscirei neanche ad arrivare al 700 o all'800, e quindi mancherei un po' a quello che è il titolo del mio intervento, cioè il tentativo molto sintetico, molto essenziale ovviamente, di toccare alcuni temi che legano, secondo me, appunto come dice il titolo, il passato col presente e col futuro della Cina, perché questa mi pare, e quindi tutta una serie di temi e di problemi con cui io credo che non sempre, ma spesso, a mio modo di vedere, la stampa nostrana, ma devo dire non solo nostrana, affronta un problema così, così complesso e variegato. Quindi inizierò un attimo con una brevissima premessa e poi, diciamo, in 3 parti toccherò alcune questioni, temi che riguardanti il passato e soprattutto l'aspetto del riscatto del passato, legandolo però più all'Ottocento-Novecento, quindi a un periodo moderno, contemporanea, il presente, cioè gli ultimi decenni, e il futuro, alcune riflessioni su alcune questioni, problemi che la Cina ha di fronte e avrà sicuramente di fronte nel prossimo futuro. Sin dai tempi antichi la storia è stata innanzitutto lo strumento per aiutare il popolo a memorizzare il proprio passato, inteso come dimensione permanente della coscienza dell'uomo e come componente fondamentale delle istituzioni, dei valori e dei vari modelli presenti nella società umana. Se la storia, come si afferma, è lo studio della realtà umana nel tempo, allora si comprende come il nesso dialettico tra passato, presente e futuro rappresenti un aspetto fondamentale all'interno della concezione della storia. Infatti passato, presente e futuro sono momenti diversi di uno stesso processo. Passato e presente sono in funzione l'uno dell'altro. Conoscere il passato è essenziale per comprendere il presente e il presente aiuta a conoscere il passato. E comprendere il presente significa poter agire in modo positivo in esso e costruire dunque il futuro. Passato, presente e futuro sono insomma aspetti della stessa realtà, la storia, che è fatta di mutamento ma anche di continuità. Quanto detto vale per qualsiasi civiltà ovviamente, ma è vero ed è particolarmente vero per una civiltà come quella cinese che ha sempre posto come centrale il rapporto tra arte della storia e arte del governo e che ha percorso il Novecento conoscendo e vivendo molti momenti drammatici, stretta tra dominazione coloniale, arretratezza socio-economica e affannosa ricerca di una nuova identità nazionale. Ho posto quindi dunque al centro del mio intervento proprio il rapporto tra passato, presente e futuro, in quanto ritengo esso sia essenziale per poter meglio comprendere il percorso che la Cina ha compiuto durante il Novecento, tra fine Ottocento e gli inizi del Novecento, insomma, e in questo primo scorcio del XXI secolo. Un percorso fatto di enormi progressi, grandi successi, ma anche di sconfitte, drammi, problemi irrisolti. Il passato. Se guardiamo la Cina di 100, 110, 120 anni fa, quindi diciamo fine Ottocento, inizi del Novecento, un tempo lungo per la vita umana, ma certamente breve dal punto di vista storico, e sfogliamo come in un album le idee, i pensieri, le visioni, a volte concrete e realistiche, altre volte astratte ed utopiche, che hanno accompagnato la vita dei cinesi in questo secolo poco più, ci rendiamo conto che queste visioni, queste idee, potrebbero essere riassunte in modo ovviamente molto simbolico e semplificato in una decina di parole. Rinascita, progresso, rinnovamento, modernizzazione, conservazione, rivoluzione, traduzione, innovazione, unità nazionale, identità nazionale. In effetti, quando nell'ultima parte dell'Ottocento i pensatori cinesi più sensibili ed avanzati si trovarono a cercare delle risposte alla crisi e decadenza del proprio paese, della propria civiltà, essi guardarono sia al proprio interno che a modelli esterni, anche molto diversi tra di loro, segno dell'affannosa e anche confusa ricerca di una via di uscita verso il futuro. Furono offerte letture nuove del confucianesimo, neoconfucianesimo di Confucio, che a quel punto venne visto più essenzialmente come un riformatore sociale, e si mise in luce l'importanza di una religione e filosofia indigena come il taoismo e di valori tradizionali radicati nella visione sociale ed umana cinese. Il percorso naturale delle cose, troppo spesso turbato dalle interferenze dell'uomo, lo yin e lo yang e quindi il tema delle contraddizioni e della loro unità. L'esistenza di valori comunitari e solidaristici nell'antica struttura sociale e di villaggio cinese e così via. Valori spesso in passato, questi, messi in disparte o emarginati sotto la coltre dell'egemonia confuciana. Tali letture nuove della realtà passata, delle sue ricchezze in tema di spiritualità, di attenzione all'uomo e il suo rapporto con l'ordine cosmico delle cose, poggiavano anche su di una critica generale della materialità dell'Occidente e quindi sul fatto che esso, l'Occidente, non avrebbe alla fin fine mai potuto offrire soluzioni positive ad una civiltà come quella cinese, profondamente imbevuta di valori spirituali e legata per l'appunto ad una visione armonica tra uomo, società e natura. Dall'altra parte però vi furono anche coloro che guardavano non all'interno ma all'esterno e che videro in molte influenze venute dall'Occidente, inclusa la Russia, uno strumento ineludibile e fondamentale per creare una nuova Cina. Così nacquero e si svilupparono idee ed esperienze che in molti casi ebbero breve vita, ma che in altri casi avrebbero prodotto una profonda influenza sul futuro della Cina. Idee ed esperienze spesso tra loro profondamente diverse e anche contraddittorie e inspiegabili agli occhi di un europeo o di un occidentale. Il leninismo, l'anarchismo, il liberalismo, il fascismo, il femminismo, i valori religiosi e così via. Le guerre civili e la guerra di resistenza all'invasione giapponese dagli anni 20, 30 e 40 del Novecento avrebbero presto segnato la fine di questa complessa ricerca ideale politica, portando alla preminenza vitale dell'obiettivo della salvezza della nazione, simbolo della necessità di semplificare e di unificare la pluralità dei pensieri e di raccogliere tutte le forze possibili, nonché premessa per l'affermarsi di concezioni ed esperienze autoritarie e paternalistiche che facevano leva sull'impreparazione del popolo cinese alla democrazia e sull'esigenza di una guida del popolo stesso. Qui ci sono alcune varianti molto diverse tra loro, ma che hanno un modello analogo. Il marxismo, leninismo, maoismo è un elemento di guida che mette il centro al popolo, ma che ha ovviamente una gestione dall'altro, una tutela, diciamo così, del popolo nel percorso verso lo sviluppo della democrazia, oppure anche il pensiero nazionalista Sun Yat-sen e i suoi seguaci, che pur in modo diverso sollevarono e posero al centro il problema di una impreparazione, di una immaturità del popolo cinese in quei decenni alla democrazia e quindi all'autogoverno. Non è certo un caso che dopo la Seconda Guerra Mondiale e negli anni della Guerra Fredda siano prevalse, alla fin fine, eppure in modo aggiornato, tesi ed esperienze politiche autoritarie, gerarchiche e paternalistiche, sia nella Cina socialista, cioè nella Repubblica Popolare Cinese, dal 1949 in poi, anno della fondazione della Cina, dove il richiamo al popolo non poteva certo occultare la visione fortemente gerarchica del rapporto tra dirigenti, Partito Comunista Cinese, e diretti, il popolo stesso, sia parallelamente a Taiwan, dove si rifugiarono i vecchi governanti della Cina, Chiang Kai-shek e il Partito Nazionalista, dove pure i valori apparivano assai diversi dalla Cina popolare e in cui le alleanze internazionali guardavano il paese simbolo storico della democrazia nel mondo, ossia gli Stati Uniti d'America. Dopo il 1949, nei decenni successivi, gli anni del cosiddetto periodo maoista in Cina, dal 49 al 76, quindi dalla fondazione della Cina popolare alla morte di Mao nel 1976, sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di studi, valutazioni e analisi divergenti. Nella Repubblica Popolare Cinese, la critica ad alcune fasi dell'esperienza maoista, in particolare la politica del grande balzo in avanti della fine del 50, della rivoluzione culturale della seconda metà degli anni 60, non si è accompagnato ad una riconsiderazione profonda e chiara, io credo, del ruolo storico-politico di Mao, quale ad esempio quella che fu invece portata avanti in URSS a partire dal 1956 con la cosiddetta de-stalinizzazione. In Occidente, al contrario, l'analisi sul periodo maoista ha visto il prevalere di critiche di diversa ampiezza e tipologia, in molti casi fondate e ben articolate, ma in altri casi sconfinanti purtroppo in forme di demonizzazione e banalizzazione di un'esperienza politica, quella di Mao e del maoismo, che, qualunque sia il nostro giudizio, io credo e sono convinto, vada innanzitutto e soprattutto studiata e giudicata nel suo complesso e in modo approfondito, attento, basandosi fonti, documenti e testimonianze di vario tipo ed orientamenti, i quali vanno poi incrociati e intrecciati tra di loro. Qui abbiamo avuto una serie di diari che sono stati, diciamo, una parte peggiore delle memorie e della valutazione è stata quella tradotta in Italia, in Occidente, ahimè. E queste cose servono ovviamente, però ad esempio mancano tutta una serie di riflessioni molto, molto, molto più approfondite. E quindi l'idea, io questa è la critica personalmente che rivolgo, l'idea è quella di trovarsi di fronte essenzialmente a un personaggio strano, un personaggio assurdo per vari elementi, ma di non vederne poi la complessità e anche le contraddizioni dal punto di vista storico-politico. Questo era il riferimento che volevo fare alla questione di Mao. Passiamo al secondo punto, dal passato al presente. E come sappiamo, negli ultimi decenni, cioè dalla fine degli anni 70, inizio anni 80 del Novecento in poi, hanno visto profonde trasformazioni in Cina nei campi della politica economica e sociale, delle priorità e strategie, delle riforme e dell'apertura alla realtà internazionale, segnando grandi discontinuità con il passato maoista. Allo stesso tempo il sistema politico, imperniato sul ruolo egemone del Partito Comunista quale partito unico, ha mantenuto al contrario una forte continuità per quanto riguarda l'ossatura e i principi fondamentali. Anche se non vanno sottovalutati e sottaciuti, ad esempio, tra gli altri, i progressi importanti compiuti con il ringiovanimento generazionale della leadership cinese, l'affermarsi di generazioni di leader sempre più in possesso di alti livelli di educazione e di competenza, la rivitalizzazione degli aspetti istituzionali di diritto che erano stati così mortificati nel recente passato, la crescente enfasi sulla guida collettiva a scapito del ruolo del singolo dirigente. Spesso in questi ultimi decenni molti esperti e osservatori si sono posti da noi in Europa e in Occidente una domanda di fondo, cioè dagli anni 70, dagli anni 80, quando questa politica delle quattro modernizzazioni, di riforme è stata avviata da Deng Xiaoping in Cina. Cioè, si sono posti una domanda di fondo. Questo cocktail di autoritarismo e paternalismo politico da una parte e di grandi mutamenti e riforme in campo economico, finanziario, produttivo, educativo e anche di visione del mondo, bisogna dire, dall'altra. Questo insieme, questo cocktail, potrà mai reggere in futuro alle sfide dei problemi e, in caso positivo, per quanto tempo potrà reggere? Ovviamente sono passati ormai vari decenni, quindi probabilmente la risposta è già stata data. Il cocktail, con una serie di problemi, di contraddizioni, è stato in grado sostanzialmente di reggere. La crisi attesa o auspicata o non auspicata della Cina, del sistema, di questo cocktail politico-economico della Cina è il modello, ha sostanzialmente retto a tutta una serie di problemi e di tensioni, almeno fino ad oggi, insomma. In ogni caso, pur nella prudenza che deve accompagnare qualsiasi valutazione di processi storici così complessi, teniamo presente che era difficile immaginare che nel 1991 l'Unione Sovietica si sarebbe dissolta così rapidamente, quindi insomma la storia a volte ci sorprende, ci coglie impreparati, ma in ogni caso, in generale, considerando appunto con prudenza qualsiasi processo storico così complesso e considerando che non siamo di fronte a un paese qualunque, la Cina, ma in realtà ad una situazione, una realtà immensa, con una popolazione che non è solo la più numerosa a livello mondiale, ma che è altresì segnata da profonde differenze, nord e sud, aree più sviluppate a sud-est e meno sviluppate a nord-ovest, città-campagna, 90% di Han, cioè l'etnia maggioritaria, e 10% di non-Han, 55 minoranze etniche, che 10% ovviamente sono una minoranza, appunto, ma sono comunque sempre 130 milioni di esseri umani circa, insomma, appartenenti appunto, come dicevo, a 55 diverse minoranze etniche. E poi ancora fedi e religioni varie, accanto ai non credenti, buddisti, taoisti, seguaci dell'Islam, del cattolicesimo, del cristianesimo, eccetera. Lingue e dialetti vari e numerosi, così come numerosi e vari sono i diversi sistemi di vita, di lavoro e di organizzazione socio-produttivo. Insomma, se teniamo conto tutta questa complessa realtà cinese e i suoi problemi, possiamo affermare che la Cina ha essenzialmente e sostanzialmente oggi superato la fase di transizione dalla miseria, dal sottosviluppo alla crescita e ad un benessere più diffuso, molto più diffuso mediamente rispetto al passato. Ora dunque la nostra osservazione, credo e sono convinto, deve puntare sul grado di, tra virgolette, governabilità del paese e sulle capacità o meno della leadership comunista, recentemente a novembre del 2012 rinnovata, come sappiamo con l'ultimo congresso, di garantire quella stabilità sociopolitica e coesione ed unità nazionale e territoriale che sono visti come prerequisiti essenziali per il futuro del paese e di accompagnarli con interventi che mirino a rinnovare il dinamismo economico, La crisi mondiale non può non aver influito e non può non influire, credo, ma su questo Valeria sarà sicuramente molto più precisa di quanto lo posso essere io, non può non influire su di un'economia come quella cinese che ha fatto dell'export per lungo tempo, per varie un fattore di grande traino, e quindi a rinnovare il dinamismo economico, a rimodellarlo probabilmente, come sembra far intravedere il dibattito recente in Cina, in cui si discute tra l'altro se la domanda interna non debba e possa prendere almeno in parte il posto dell'export quale fattore di traino dello sviluppo economico. La crescita economica e la diffusione del benessere sono certamente elementi chiave per il mantenimento della stabilità politica e di quell'armonia sociale che è richiamata in tutti i documenti politici più importanti degli ultimi anni. Allo stesso tempo, è evidente che la leadership cinese ha sufficientemente chiaro la difficoltà e complessità dei compiti che sta di fronte il Paese nel breve e medio periodo. In generale, nei documenti, il 2020 è assunto come un punto di riferimento, di verifica in tal senso di questo successo e di questa stabilità. In particolare, nella percezione dei punti possibili di crisi, un influsso significativo hanno avuto sulle scelte della leadership cinese alla fine del Novecento, e nel passaggio tra Novecento e XXI secolo, hanno avuto gli eventi dell'Unione Sovietica e nei paesi socialisti dell'Europa nell'ultimo decennio. Non è un caso che proprio del 1992, e quindi poco dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, vi sia stato il rilancio da parte dell'allora leader, Deng Xiaoping, della crescita economica quale premessa indispensabile per il mantenimento della stabilità politica e sociale, contestando in tal modo l'ipotesi che avevano preso piede in quegli anni in settori del Partito Comunista Cinese di un rallentamento o addirittura di un congelamento del processo di riforma e di apertura alla realtà internazionale. La terza parte, il futuro. Se dovessimo trovare oggi un'alternativa alla domanda che richiamavo prima degli anni Ottanta, cioè se il modello cinese di sviluppo e di autoritarismo possa reggere o meno nel tempo, è una domanda che, come ripeto, mi sembra ormai largamente superata e retorica, insomma, ecco, credo che dovremmo privilegiare una domanda, un dilemma che sembra aleggiare in questi ultimi anni tra molti esperti ed osservatori. Cioè la domanda e il dilemma che più leggo, sento così in giro è: il XXI secolo è e sarà il secolo della Cina? E che cosa significherà in questo caso se sarà il secolo della Cina? Partecipando qualche tempo fa ad un dibattito a Ca' Foscari organizzato dalla Scuola di Relazioni Internazionali sulla Cina e sul futuro del mondo, sono stato colpito dall'osservazione posta da un collega di un altro ateneo italiano che non è esperto della Cina ma comunque è esperto di relazioni internazionali, da un collega di altro ateneo italiano presente al dibattito, e la sua domanda e la sua osservazione era: se il XXI secolo sarà effettivamente il secolo della Cina, siamo sicuri che sarà un secolo migliore del secolo precedente, il XX secolo? Sicuramente l'osservazione del collega mirava a stimolare la discussione e l'interesse dei presenti. Allo stesso tempo, tuttavia, non ho potuto non continuo a chiedermi e interrogarmi se questa domanda, questo dubbio, non sia rappresentativa di uno stato d'animo abbastanza diffuso in Italia ed Europa. Una reazione di fronte a qualcosa, la Cina, che a volte non si capisce, a volte intimorisce, a volte ancora preoccupa, in quanto potenziale, presunta minaccia. I nostri valori, i loro valori, la sottrazione di opportunità di spazi economici di lavoro e così via. Certo, se si pensa con calma ed attenzione a quante nefandezze ed orrori, ovviamente accanto alle positive, sono state realizzate dall'umanità nel Novecento, non c'è che da sperare ed augurarsi che il XXI secolo, cinese o non cinese, sia quantomeno un po' migliore del secolo trascorso. In ogni caso, possiamo affermare che esistono elementi tali da farci credere che la Cina intenda e sia in grado di sostituirsi effettivamente agli Stati Uniti nell'egemonia mondiale? Probabilmente esistono risposte diverse ad un simile quesito, e forse le domande e la discussione che potranno esserci magari dopo potranno aiutare in tal senso. Quindi preferirei qui semplicemente cercare di capire innanzitutto cosa dicono la Cina e i cinesi a questo proposito, a questo riguardo. In un intervento del 2011 a Toronto, al Monk Debate, una delle più prestigiose occasioni internazionali a cui partecipano alcune delle menti più brillanti del nostro tempo, con l'obiettivo di affrontare le questioni cruciali del mondo contemporaneo, Li Taoquei, direttore dell'importante Center for China in the World Economy della prestigiosa Università Tsinghua di Pechino, ha messo in luce come la Cina abbia ancora molta benzina, tra virgolette il termine che lui usa, nel proprio motore, e come una parte di questa energia, la quale è alla base del profondo e anche tumultuoso processo di trasformazione che il paese ha conosciuto negli ultimi decenni, derivi proprio, come ho cercato di sottolineare all'inizio del mio intervento, dalla volontà di riscattare il proprio passato, il secolo di umiliazione, come lo chiamano i cinesi, nei confronti dell'Occidente vissuto tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, quindi le guerre dell'oppio, l'invasione, eccetera. Li Tao Kuei ha allo stesso tempo sottolineato come la prospettiva futura del proprio paese non sia effettivamente veramente quella di vendicarsi delle umiliazioni subite in passato, né nemmeno di sostituire o di cercare di voler di sostituire l'egemonia americana nel mondo, ma semmai è quella di accrescere la propria presenza ed influenza globale, offrendo un possibile modello alternativo di istituzioni sociali ed economiche. A parere di Li Tao Kuei, la Cina non ha alcuna ambizione egemonica globale futura, in particolare in quanto nei prossimi anni e decenni sarà concentrata sulla soluzione di tanti problemi interni, vecchi e nuovi. E anche perché, cito un passaggio del suo intervento, la nostra destinazione è la rinascita di quella grande civiltà fiorita 1500 anni fa, la dinastia Tang. Rinascita non significa vendetta contro l'Occidente né imitazione degli Stati Uniti nel dominio assoluto del mondo. Al contrario, è la rinascita di una civiltà pacifica, fiduciosa in se stessa e aperta, proprio come lo fu quello della dinastia Tang. Ora, la scelta della dinastia imperiale Tang, che magari non tutti sanno, ricordano, ma insomma, praticamente dal VII al X secolo d.C., quale punto di riferimento ideale è significativa della direzione di marcia verso la quale la Cina sembra voler procedere o dice di voler procedere. Infatti non è stata scelta la dinastia Han, III secolo a.C., III secolo d.C., che sviluppò e plasmò fortemente il processo di unificazione imperiale. Non è stata scelta neanche la dinastia Song, X-XII secolo d.C., che secondo vari studiosi segnò l'ingresso della Cina nella modernità, e non è stata scelta nemmeno la dinastia Ming, XIV-XVII secolo d.C., che sancì l'importanza delle comunicazioni marittime nella prospettiva internazionale cinese. I Tang sono stati scelti infatti in quanto simbolo ideale dell'apertura, simbolo ideale e potenziale dell'apertura cosmopolita e dell'influenza pacifica esercitata tradizionalmente dalla civiltà cinese in passato, nella storia. In secoli in cui la capitale cinese, Chang'an, considerata tra le maggiori e più popolose città del mondo, costituiva un perno essenziale del sistema di relazioni internazionali incentrato sulla via della seta e rappresentava il punto di incontro e di intreccio, di fusione, metticciato, insomma, come è stato detto prima, tra culture, popoli, idee e fedi religiosi tra loro molto diverse. Ovviamente gli anni a venire ci diranno se questo obiettivo ideale potrà trasformarsi in un'ipotesi concreta. Sicuramente alla Cina e alla sua classe dirigente non mancano l'esperienza, l'energia, la flessibilità e la pragmaticità indispensabili, io credo, per cercare di garantire gli obiettivi di fondo o la gran parte degli obiettivi di fondo dei prossimi anni. Come si evidenzia dall'analisi del rapporto politico presentato dal segretario uscente del Partito Comunista Cinese Hu Jintao e da vari documenti presentati appunto nell'ultimo congresso nazionale del novembre del 2012, nel quinquennio a venire il tema della visione scientifica dello sviluppo assumerà sempre più un ruolo centrale nella strategia cinese di questi anni e di quelli futuri. Il tema della visione scientifica dello sviluppo trascende, se lo si guarda con lenti non deformata, gli aspetti ovviamente retorici e propagandistici inevitabilmente presenti in esso, e punta però d'altra parte in positivo ad alcune delle grandi questioni che il Partito Comunista Cinese e il governo cinese si troverà, ancor più che in passato, a fronteggiare negli anni a venire. L'intreccio tra sviluppo e crescita economica, da una parte, e stabilità politica dall'altra. La lotta contro la corruzione e le diseguaglianze, motivazioni essenziali alla base di un certo indebolimento delle radici popolari del partito e di una sua riconfigurazione sul piano della rappresentanza sociale, le vecchie e nuove compatibilità, una gestione migliore e una politica più efficacemente autonomistica per quanto riguarda il rapporto tra unità e identità nazionale da una parte e pluralismo etnico dall'altra. il rapporto tra le legittime aspirazioni di rafforzamento del proprio ruolo regionale globale, da una parte, e fenomeni di instabilità e di crisi che sempre più segnano e probabilmente caratterizzeranno il futuro assetto delle relazioni internazionali. Nella conferenza stampa tenuta dopo la sua elezione al nuovo segretario generale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, il nuovo segretario, ha affermato tra l'altro che la responsabilità che sta di fronte alla nuova leadership del paese è enorme, addirittura ha detto più pesante del Taishan, cioè il Monte Tai, una famosa storica e importante montagna situata nella Cina settentrionale, con chiaro riferimento a uno dei luoghi storicamente e culturalmente più significativi ed importanti nella tradizione cinese, simbolo del sorgere del sole, di nuova vita e di rinascita. Non vi è dubbio che uno dei nodi futuri che la Cina dovrà sciogliere nel suo percorso futuro è quello del rapporto con gli Stati Uniti d'America. Un rapporto in cui si intrecciano questioni e rivalità politiche, economiche, militari, di protagonismo globale, ma anche visioni culturali diverse della realtà, delle prospettive, della filosofia di fondo che è alla base della visione del mondo nei due paesi. Sempre il citato Li Taoquei, rispondendo a alcune domande del suo interlocutore durante questo Moon Debate a Toronto, e in particolare alle osservazioni di Henry Kissinger, uno degli attori principali, come sappiamo, nei primi anni 70 del riavvicinamento tra Pechino e Washington, rilevava Li Taoquei come l'ascesa della Cina in questi anni in futuro ambisca anche a fornire al mondo, e in particolare a coloro che vivono nelle zone più povere del pianeta, un modello alternativo di istituzioni sociali ed economiche, in cui, a differenza degli Stati Uniti dell'Occidente, cito il passaggio di Dewey, si dà maggiore peso allo stato sociale, al benessere e alla stabilità sociale, anziché alla pura libertà individuale. Il dilemma sembra restare, alla fin fine sempre lo stesso, pur nella diversità dei tempi e delle tendenze, come ha recitato il numero ultimo, credo, di Limes, Cina-USA, collaborazione e scontro, in realtà forse il problema è più complesso e porta a riflettere non solo sulla Cina, sull'Asia, ma anche su di noi, sull'Europa, sull'Occidente. L'ascesa cinese, pur ricca di nodi da affrontare e contraddizioni da risolvere, non rappresenta forse l'altra faccia della crisi dell'Europa e dell'Occidente, o quantomeno di parti significative di quest'area del mondo, che tanto ha dato alla storia della civiltà umana, ma che è stata allo stesso tempo motore delle principali guerre del XX secolo? E non costituisce forse un esempio la Cina, come ha ricordato Li, di energia, di benzina, di voglia di riscatto dal passato, una spinta propulsiva insomma che appare in stridente contrasto, almeno in parte, in confronto alle crisi di prospettive, ai timori per il futuro che sembrano attagliare l'Occidente o gran parte di esso. Uno dei punti salienti segnalati a proposito del recente congresso nazionale del Partito Comunista e degli eventi che lo hanno seguito sono i primi segnali inviati dal nuovo segretario generale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping. È stato tra l'altro notato come Xi abbia scelto simbolicamente le zone economiche speciali nel sud del paese, simbolo dell'apertura e della internazionalizzazione del paese, come meta del suo primo viaggio. Anche il futuro nuovo primo ministro, Li Keqiang, che dovrà occuparsi in prima persona della politica economica, ha utilizzato costantemente nelle sue prime apparizioni pubbliche dopo il congresso la parola sviluppo scientifico e riforma. L'idea implicita al centro degli interventi di quello che appunto di Li Keqiang, nuovo primo ministro cinese, è che negli anni precedenti il processo di riforma non è andato avanti come previsto e quindi si è un po' bloccato. A parere di Li Keqiang, non è più sufficiente un programma di riforme economiche disegnato essenzialmente dall'altro, ma occorre altresì in particolare che vengano meglio mobilitate le energie locali al fine di elaborare nuove idee e di aiutare a correggere errori compiuti e soprattutto a sciogliere quei nodi che il processo di riforma si trova ancora di fronte. Li Keqiang, nel classico stile cinese, ha accompagnato i primi discorsi con una serie di citazioni dal passato, più o meno recente. In particolare, con questa citazione concluso, per cercare di dare un'idea proprio per spiegare meglio il suo pensiero, secondo cui le riforme devono essere portate avanti in futuro con più decisione e con più caratteristiche di incisività e di qualità, ha indicato, cito, le riforme sono come un battello che lotta contro la corrente, se non lo si muove in avanti finirà per scivolare all'indietro. Grazie.